Pagina 43. Kleine Lager Buchenwald. Il treno fermò a Weimar e fuori dalla stazione c'erano numerose camionette pronte per caricarci e portarci a destinazione. Il freddo che ci accolse scendendo dal treno era terrificante. «Qui la neve cade a sassi più che a fiocchi», disse Bruno, mentre io rabbrividivo, non tanto per il freddo, ma perché il piede si era ulteriormente gonfiato e avevo la febbre. Le SS ci fecero rimanere fermi sul piazzale per ore sotto la neve. Stavo male e confondevo la neve che cadeva imperterrita con i deportati che crollavano a terra per non rialzarsi più. Finalmente ci diedero ordine di salire sulle camionette. Una volta seduto, chiesi aiuto ad un'ombra accanto a me, sicuramente un soldato tedesco. «Aiuto, sto male, ho la febbre». Quest'ombra, in silenzio, mi fece cenno di rivolgermi ad un suo collega vicino. Gli ripetei la frase «Sto male, aiutami». La seconda ombra parlava in italiano. Disse «Italiano? Di dove?». Sempre più disperato gli spiegai che venivo da Padova e che stavo soffrendo. «Qual è esattamente il piede che ti fa male?» mi chiese, sempre con una voce calma e senza inflessioni dialettali. Gli indicai il piede sinistro, nutrendo qualche speranza. «Forse un medico», dissi tra me e me. Attese un paio di secondi e poi sferrò un calcio fortissimo proprio sul piede che mi doleva. Lo stivale esaltò la forza del gesto, facendomi urlare in maniera disumana. Caddi sulle ginocchia e poi per terra definitivamente. L'ombra, probabilmente una SS italiana, mi picchiò a sangue con un manganello, come mi riferì un seguito Bruno. Su di me era calato il buio. Questo fu il mio benvenuto a Buchenwald. Mi risvegliai esteso su di un giaciglio di paglia, mentre Bruno mi stava pulendo e disinfettando il piede con uno straccio di lana e dell'acqua. Quando presi conoscenza stavo meglio. Mi trovavo in infermeria, ma Bruno mi rassicurò che presto sarei andato a stare nella baracca con loro. Mi spiegò che eravamo in quarantena e che il posto si chiamava Buchenwald. Poco tempo dopo, quando la febbre fu passata, fui trasferito al blocco 51 con i miei vecchi amici. Notai che c'erano molti stranieri in quella baracca. Uno di loro si premurò di sapere come stavo e mi fece un largo sorriso. Seppi che quello era un deportato polacco, che era ingegnere e che si chiamava Kazimierz Timiński. Fu quello l'inizio di una lunghissima amicizia. L'indomani le SS ci riunirono, ci fecero denudare e rifare la procedura di Dachau, barbiere, doccia, disinfettante e vestizione. «Ormai», dissi a Gigi Piton durante un breve intervallo, «siamo esperti d'ste robe». Ci facemmo una sottile e silenziosa risata. Mi cucì con indifferenza il nuovo numero, 34989, il mio nuovo nome. Alla fine della vestizione ci chiamarono in una sala e ad ognuno di noi venne consegnato un foglio prestampato con nome, cognome e la dichiarazione di adesione all'SS. Una firma e si era a casa. Una firma e l'anima era venduta. «Io non firmo», dissi gelido, sbattendo le mie parole sui visi immobili dell'SS, e me ne andai. Nessuno di noi comunque firmò. Cominciarono con questo mio gesto gli interminabili ed oziosi giorni della quarantena nella baracca 51 del Kleine Lager, il piccolo campo di Buchenwald. In pratica questi giorni ci servirono per imparare come funzionava la vita, o meglio la non morte, in quel posto in tutto e per tutto uguale a Dachau, con la grande differenza che qui si lavorava molto, molto di più. I nostri maestri furono proprio i non italiani della baracca 51, e cioè Kazimierz Timiński, che in Polonia era stato il direttore generale delle miniere della Slesia, Georg Siegert, il capo baracca, che nella vita normale aveva ricoperto la carica di direttore della Deutsche Bank, poi il ceco Wenzel, il russo Ivan, e Otto Grosse, un altro tedesco che molti mesi dopo sarebbe diventato il comandante del comitato segreto dei deportati del campo. Stringemmo subito una forte amicizia e la baracca 51 divenne una babele di lingue, dove il buon Gigi Piton la faceva da padrone con il suo tedesco perfetto. Ben presto anche Bruno ed io imparammo un buon tedesco, grazie al più cattivo e convincente degli insegnamenti, il manganello. Pagina 47. Große Lager Buchenwald. Il campo di concentramento di Buchenwald si divideva in due sezioni, il Kleine e il grosse lager, separate tra loro da una rete di metallo dell'altezza di 2,5 metri. Le baracche, che i tedeschi chiamavano Block, numerate da 1 a 62, erano adibite a diverse funzioni. Principalmente servivano ad ospitare i deportati, di solito divisi per nazione o genere. Nel grosse lager, per esempio, i deportati sotto i 16 anni di età stavano nel Block 6. Gli ebrei stavano nei Block 22, 23 e 24. Gli italiani nei Block 14, 34 e 39. Gli slavi nel 44. Gli zingari nel 32 e così via. Ogni baracca era lunga una ventina di metri e larga 4,5, con una capienza di circa di 2.000 persone ciascuna. Erano costruite generalmente in legno. Solamente i Block dal numero 42 al 50 erano fatti in muratura. All'interno di ciascuna baracca c'erano i letti a castello, ossia dei ripiani, 6, orizzontali paralleli in legno, dove i deportati dormivano, di solito senza nulla sotto e spesso senza coperta. Un ripiano era riservato a non meno di 6 persone. C'erano poi le baracche adibite a compiti specifici, quali magazzino viveri, 8 e 18, materiali da trasporto, 17 e 19, lavanderia, 35, infermeria, 46, e baracca degli esperimenti medici, 50, e ancora la baracca del cinema, la casa di tolleranza, le celle di punizione, lo spaccio, le stalle per i maiali, il macello, la fabbrica che produceva cannocchiali e periscopi per sottomarini, il crematorio con 6 forni e l'annessa sotterranea sala delle torture. Questa microcittà dell'orrore era circondata e protetta da 3 barriere di filo spinato, percorso da energia elettrica a 10.000 volts e sorvegliata da 16 sentinelle, una per ogni torretta, armate di mitragliatrici puntate dall'alto verso l'interno, per sparare contro chiunque oltrepassasse la linea gialla che delimitava il perimetro del campo. Il Kleine Lager serviva unicamente alla quarantena, per evitare la diffusione di malattie epidemiche che avrebbero generato un disastro, soprattutto dal punto di vista produttivo. A Buchenwald infatti si produceva. Ovviamente a lavorare erano solo i deportati, che potevano svolgere i lavori interni di manutenzione, come rimuovere e cremare i cadaveri dei compagni morti, al crematorium lavoravano unicamente ebrei, curare il giardino, fare legname o lavorare in cucina, oppure lavori esterni, i più duri, nei campi satellite di lavoro industriale chiamati Dora, Laura e Halberstadt. I deportati erano organizzati in maniera da creare un sottopersonale in ausilio o addirittura in sostituzione delle SS. Alcuni si occupavano delle pulizie delle baracche e dell'infermeria, altri svolgevano il ruolo di pompieri, di polizia e vigilanza, il Lagerstutz, con potere di controllo sui prigionieri per garantire l'ordine del campo. Erano contraddistinti da un triangolino verde sulla divisa i deportati che al momento dell'arresto risultavano essere criminali di qualsiasi tipo. Essi costituivano un pericolo per l'ordine interno e spesso le SS li usavano per accendere focolai di rissa o di confusione tra gli stessi deportati, per divertimento ovviamente. Ogni baracca aveva il suo capo baracca e ogni nazione il suo capo nazione, cosicché ogni deportato aveva il proprio punto di riferimento per avere informazioni oppure, più in grande, per essere istruito sugli usi e costumi del campo. Coloro che tra i deportati ricoprivano tali cariche erano unanimemente considerati seri ed affidabili. Del resto non va dimenticato che tra quei poveri disperati in camicia bianca a strisce blu c'erano fior fiori di ingegneri, scrittori, progettisti, medici e, come li chiameremo oggi, manager di industria e di impresa. La vita quotidiana del deportato era stata studiata dai nazisti in base ad una razionale programmazione. Alle 4:30 la sveglia, colazione con pane di ipocastano e segatura, caffè di radice, margarina nelle stesse modalità e quantità di Dachau, una rapida sciacquata e poi fuori per l'appello alle 5:30. Non presentarsi l'appello voleva dire morte sicura. Ciò poteva avvenire nel caso in cui il deportato non si fosse alzato dalla cuccetta perché gravemente malato o ferito, il suo destino comunque era segnato. Poi alle 6 si andava al lavoro secondo le proprie assegnazioni, facendo una lunga tirata fino alle 18:30. Durante quelle 12 ore di lavoro continuo si poteva usufruire di una pausa di 15 minuti, ma non esisteva pranzo. Alla sera appello e poi cena con una zuppa dolciastra di rape e 3 patate. La giornata del prigioniero di Buchenwald dunque era un ciclo vitale a sé stante. Ogni alba poteva non avere un'altra notte da attendere.